Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Un saluto ai nostri amici in ascolto e un saluto anche al nostro ospite in linea telefonica. Si tratta di Paolo Naso, politologo. Grazie per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Prendiamo in considerazione i titoli che si leggono sui giornali di questi giorni. Io di fronte a me Repubblica di mercoledì 7 novembre. Amato dice no a espulsioni di massa verso l'intesa con il partito di Rifondazione Comunista sul decreto. Arriva il premier romeno, il ministro dell'interno dice nessuno manifesti contro di lui. E all'interno ci sono altri titoli sempre insomma di grande interesse. Sulla sicurezza Amato apre al PRC, nessuna espulsione di massa. Cassini dichiara l'UDC sarà responsabile. Prodi rinuncia al patto bipartisan, dalla CDL condizioni inaccettabili e Giordano avverte Veltroni mai più inciuci a destra. Insomma, una serie di problematiche in rapporto alle tensioni che esistono tra rumeni, immigrati, rom e non rom presenti nel nostro paese e poi il problema della sicurezza sulla nazione. Di martedì 6 novembre, una bomba contro il negozio dei rumeni, sale la tensione, croce celtica e ordigno artigianale vicino a Roma e sul municipio di Pescara si inneggia al cappio al rom, dunque con degli sviluppi inquietanti. Come consideri questa situazione?
La situazione è grave, è molto grave ed è molto seria, parte da una tragedia, che è la tragedia di una giovane donna uccisa in un modo disumano, violento, è privo di ogni logica, di ogni senso, è in una zona degradata della città, colpevolmente degradata della città, da un balordo che però si inserisce nel contesto di un'ulteriore condizione di emarginazione, di disagio e di abbandono di alcune aree di una città pure interessante, ricca di servizi come la città di Roma. Quindi davvero è una tragedia dalla quale rischia di generarsi un'altra tragedia, la tragedia di Giovanna Reggiani alla quale si aggiunge la tragedia di una semplificazione violenta e razzista nei confronti di Rom e dei rumeni. È chiarissimo che quello che è successo sconvolge la nostra coscienza, però sarebbe davvero delittuoso, immorale, sotto il profilo anche politico, come dire, strumentalizzare questa vicenda per perseguire campagne d'odio, per cercare anziché un colpevole un capro espiatorio, per cercare anziché di fare giustizia condannando questo omicidio, se questo diranno i tribunali, costruendo invece lo stigma dei violenti su un'intera comunità di immigrati che in Italia, non dimentichiamo, è la più importante. I rumeni presenti in Italia sono oltre 500.000. In altre parole voglio dire, la situazione è molto seria, occorrerebbe un atteggiamento fortemente responsabile da parte di tutte le forze politiche. Rileviamo invece con sconcerto che c'è qualcuno che sta soffiando sul fuoco e sta aprendo un'impresa politica centrata sul razzismo e sulla xenofobia. Questo è intollerabile per un sistema democratico ed è contro ogni logica democratica. Qui abbiamo il bisogno di costruire una politica di sicurezza, costruire una politica di accoglienza, una politica di diritti, una politica di doveri. Tutto questo ha bisogno di grande lucidità, non di logiche della paura.
Ecco, però qualcuno potrebbe dire, se lo Stato non difende i cittadini, non è tutto sommato comprensibile che cerchino di organizzarsi i cittadini stessi? Allora, si parla delle famose ronde.
Il pericolo è quello di tornare all'uomo di Neanderthal, nel senso che la logica della ronda è una logica fai da te, è una logica non soltanto antidemocratica, ma è una logica premoderna. È la logica della vendetta e non della giustizia, è la logica dell'individuo che si costruisce il suo percorso di giustizia in contrapposizione invece alle norme condivise. Quindi direi che è una logica assolutamente perdente sotto il profilo politico, sotto il profilo giuridico e sotto il profilo morale. E in questo senso io non credo che si possa fare, lanciare un appello agli uomini delle ronde, nel senso che chi pensa che quella sia una soluzione, dal mio punto di vista, è già su una strada molto difficilmente recuperabile. Io mi appello a quell'area, a quella fascia di popolazione assai più incerta, assai più sofferente, assai meno esposta rispetto ai media, che simpatizza o che crede che qualcosa queste ronde possano ottenere. Ecco, è a questo tipo di persone che io chiedo un sussulto di lucidità, un sussulto di ragionamento. La violenza non ha mai prodotto nulla di positivo, ha creato un'escalation del conflitto, ha creato un inasprimento delle condizioni di vita, della coesistenza e della convivenza. Abbiamo bisogno tutti di fare un serio ragionamento, il ragionamento cioè di come coniugare sicurezza e accoglienza. La sicurezza è fondamentale per uno Stato, è ovvio che nel patto di cittadinanza c'è scritto che lo Stato ti garantisce la sicurezza e il cittadino garantisce lealtà e fiducia allo Stato. La sicurezza quindi è un dovere dello Stato. Ed è chiaro che non c'è sicurezza se ci sono quartieri senza lampioni, se ci sono strade sterrate al di fuori di una metropolitana.
Quindi ci sono delle responsabilità dunque anche a livello dell'amministrazione locale.
È evidente, è chiaro che non c'è sicurezza se ci sono delle persone che vengono tenute, lasciate abitare in alcune baracche costruite in modo fortunoso sulle rive del Tevere. Quindi da una parte c'è un problema di garanzia di sicurezza e di interventi in questo senso, dall'altra c'è un problema di politica di accoglienza, nel senso che il nostro paese, ma ormai questo credo che lo sanno anche le pietre, ha bisogno degli immigrati. I 500 o 50 mila rumeni che vivono in Italia in massima parte sono persone con un regolare permesso di soggiorno e con un regolare lavoro. La persona che ha subito l'attentato in provincia di Roma era una persona che aveva un negozio di prodotti rumeni, era una persona che pagava le tasse, era una persona che contribuiva alla costruzione del nostro prodotto interno lordo. Sappiamo tutti che gli immigrati contribuiscono alla nostra ricchezza nazionale nella misura del 6%. Vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che se gli immigrati sparissero, come qualcuno rivendica da un momento all'altro, l'Italia avrebbe un 6% in meno del proprio prodotto interno lordo. Saremmo un paese in via di sottosviluppo, perché vorrebbe dire che avremmo un tasso di decrescita del 4% l'anno. Insomma, gli immigrati fanno parte della nostra realtà, il problema è governare questa complessità, costruire politiche di integrazione, costruire politiche di accoglienza e insieme, come dicevamo, politiche di sicurezza. Questa è la grande sfida, per vincerla abbiamo bisogno di ragionamento, non di ronde, abbiamo bisogno di partecipazione attiva, non di speculazioni politiche.
Ecco, però sulle ronde si è espresso anche una carica istituzionale come il vicepresidente del Senato, Calderoli, dice non si tratta di persone dementi quelli che fanno queste cose.
L'onorevole Calderoli è lo stesso che porta a pascolare il suo maiale nei luoghi dove sorgono le moschee, è quello che simpatizza per coloro che hanno preso una testa di maiale e l'hanno buttata nel luogo dove si devono costruire dei luoghi di culto appunto per gli islamici presenti in Italia.
Quindi non è una figura particolarmente...
Nel momento in cui morivano centinaia di persone, ha esposto una maglietta con le famose vignette satiriche contro il profeta Muhammad, il profeta dell'Islam. In altre parole, Calderoli è responsabile di se stesso,
è un personaggio...
di fronte alla sua coscienza e di fronte al suo elettorato.
Però ecco, un intervento del Presidente della Repubblica in queste situazioni qui non avrebbe una sua giustificazione?
Ma io credo che sia stato, da parte delle istituzioni, sia giunto un messaggio molto serio e molto calibrato. Devo dire che ho apprezzato enormemente l'intervento del Presidente Prodi, ho apprezzato moltissimo gli interventi ripetuti del Consiglio del Ministro dell'Interno Amato, ho apprezzato moltissimo il fatto che in sede politica si sia accettato anche all'interno della maggioranza di arrivare a un chiarimento in modo tale da mantenere l'unità delle forze appunto che governano il paese in questo momento per realizzare davvero questo binomio sicurezza e accoglienza del quale dicevo prima. Quindi io credo che complessivamente le istituzioni, le grandi istituzioni, stiano facendo il loro mestiere. Occorre però non lasciarle sole, occorre che in ogni luogo sociale, in ogni centro sociale, in ogni scuola, in ogni chiesa, in ogni parrocchia si dica una parola. Come puoi immaginare, io sono molto provato dalla morte di una persona che conoscevo, stimavo e alla quale volevo bene, che era Giovanna Reggiani, una persona della Chiesa Valdese, una persona che è morta in una tragica circostanza. Devo dire che l'atteggiamento che tante comunità di fede, non ultima la Chiesa rumena, la Chiesa ortodossa rumena, che domenica scorsa è venuta in visita ufficiale nella chiesa di Piazza Cavour, una chiesa valdese, per esprimere le condoglianze per l'uccisione di Giovanna Reggiani, mi è sembrato un gesto altissimo. Ecco, di queste cose abbiamo bisogno di segnali di riconciliazione, di segnali di pacificazione, di segnali anche di determinazione ad affermare la giustizia e a garantire la sicurezza per i cittadini italiani e i cittadini stranieri. Mm-hmm. Di questo abbiamo bisogno, non di nerborute muscolari esibizioni, non abbiamo bisogno di speculazioni politiche, non abbiamo bisogno anche di strumentalizzazioni perché sulla pelle di una povera donna si costruisca una politica dell'odio, una politica della xenofobia, se non addirittura del razzismo.
State ascoltando Sfogliando il giornale. Vorrei leggerti una dichiarazione della Lega dei Romeni, riportata su La Nazione, il quotidiano La Nazione, di martedì 6 novembre. Dopo le Torri Gemelle è iniziata la caccia agli arabi, dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, quella a noi. Alcune famiglie che da tempo sono regolari in Italia stanno pensando di tornare in patria. Siamo guardati male per la strada, considerati mostri, ma noi non siamo Rom. Anche noi siamo contro quei campi alle periferie delle città e la criminalità che nascondono va punita. Ecco, mi colpisce anche questo tentativo di distinguersi dagli altri.
Non mi piace, ed è l'atteggiamento sbagliato, perché è esattamente il trasferimento, il transfer del capro espiatorio. Non siamo noi l'ultima ruota del carro, non siamo noi i cattivi, c'è qualcuno che viene, che può interpretare meglio la parte del cattivo. Non è il rumeno ma il Rom. Devo essere molto sincero, non mi convince questo atteggiamento, che è esattamente peraltro l'atteggiamento preso dal governo rumeno, che è arrivato a dire che i Rom non sono rumeni, che è come dire che i siciliani non sono italiani, nel senso che è ovvio che diciamo il popolo siciliano è frutto di una serie di stratificazioni storiche che lo distinguono dalle popolazioni diciamo nordiche del paese, però affermare che dei cittadini che da secoli vivono in Romania, che hanno un passaporto rumeno, non sono rumeni semplicemente perché hanno un'antica tradizione culturale, che è appunto quella Rom, mi sembra esattamente un'operazione di scaricamento di responsabilità non ammissibile. Ecco. C'è un problema serio. Il problema serio è che in Romania la criminalità è diminuita del 26% e di questo io credo che dobbiamo essere tutti molto contenti e soddisfatti. Il problema è che la Romania di fatto ha finito per espellere la propria povertà, la propria marginalità sociale, per promuovere una immigrazione, ma non delle fasce migliori della popolazione, ma delle fasce più disagiate. Ecco, questo è un errore politico gravissimo.
Anche se devo dire che i rumeni che conosco io sono tutte persone anche di grande serietà. Magari...
Infatti è un'operazione che è nata negli ultimi 6 mesi questa.
Ah, ecco, ho capito.
Infatti è questo il dato rilevante. Per esempio, con l'apertura delle frontiere in virtù dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea è stato molto più facile per il governo rumeno promuovere politiche di appesantimento delle condizioni dei Rom. Di appesantimento, per esempio Rom che già erano stanziali e quindi vivevano in sistemi abitativi, in case popolari per così dire, garantite dallo Stato, sono visti duplicare, triplicare il costo dell'affitto. Alcuni insediamenti rumeni, Rom rumeni, sono stati chiusi, per cui c'è stata una pressione.
Cioè un'espulsione di fatto, insomma.
Un'espulsione di fatto, io preferisco dire una pressione fisica, psicologica all'immigrazione, che chiaramente produce esattamente quello che abbiamo visto, quindi una crescita dell'immigrazione rumena, ma di una immigrazione non motivata, cioè io parto dal concetto che un immigrato che venga in Italia vuole stare meglio, non vuole stare peggio di come stava nel suo paese, a meno che non sia un disperato. Mm-hmm. E l'immigrazione non può tollerare la disperazione, non si può emigrare per disperazione. Allora, proprio perché la Romania è un partner serio del nostro paese, proprio perché l'Italia è il più grande partner commerciale della Romania, proprio perché ci sono legami storici con un paese di grande tradizione culturale, occorre che il governo rumeno sia molto preciso e molto determinato nel promuovere politiche di integrazione e di inclusione sociale che riguardino in primo luogo i Rom.
Quindi il premier rumeno che viene in Italia, insomma, che dialoga con il nostro governo è un fatto positivo, ecco.
È un fatto assolutamente positivo e non ho dubbi che sarà questo il tipo di intervento che il governo italiano vorrà determinare.
Bene, un'ultima domanda, Paolo Naso. Nella trasmissione Ballarò di ieri c'era il prefetto Serra che diceva: guardate che noi non abbiamo non solo gli strumenti di espulsione, ma persino persone che vengono colte sul fatto nel tentativo di furti, insomma, alla fine nel giro di poche ore le ritroviamo fuori. Ecco, in una situazione di degrado anche per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, possiamo essere ottimisti?
Possiamo, di nuovo non drammatizzerei, nel senso che il pacchetto sicurezza sul quale si è creato un ampio consenso dopo la mediazione di ieri nell'ambito della compagine di governo va esattamente nella linea auspicata dal prefetto Serra, cioè offrire degli strumenti di intervento per l'espulsione di persone che chiaramente non abbiano diciamo nessuna ragione, nessuna carta in regola per restare sensatamente nel nostro paese. Ma qual è la preoccupazione? La preoccupazione di nuovo nasce dal fatto che questo tipo di provvedimenti non possono bypassare la cultura giuridica che c'è nel nostro paese, che è una cultura giuridica che impone che prima di infliggere un provvedimento restrittivo, che sia il carcere, vi sia un regolare processo. Cioè non possiamo cadere per combattere un male, che è il male dell'emergenza legata a fatti di violenza, alla piccola criminalità, accettare un altro male, non voglio dire maggiore o minore, che è il male, diciamo, della riduzione dei margini dello Stato di diritto. Allora, io credo che l'obiettivo debba essere quello di dire giustizia rapida, efficace, ma senza stravolgere l'impianto giuridico, le garanzie giuridiche previste dal nostro sistema, perché altrimenti, insisto, per combattere un male rischiamo di alterare la natura della nostra tradizione giuridica, cioè del nostro modo di fare la giustizia. E io credo che uno Stato che sotto un'impressione emotiva, una forte emozione, altera il suo DNA in materia di costruzione della giustizia, di affermazione della giustizia, è uno Stato che si espone a dei rischi molto alti e molto seri.
Bene, allora ringraziamo Paolo Naso, politologo che abbiamo interpellato in rapporto a queste tensioni che si stanno manifestando in questi giorni. Quindi ti ringraziamo Paolo, a risentirci una prossima occasione.
A presto, buon lavoro a tutti.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.